cordiale saluto a chi sta ascoltando da parte di Piero Ottaviano. Abbiamo visto nella precedente conversazione i documenti circa l'esistenza storica di Gesù di Nazareth e circa le origini del cristianesimo, ma ci siamo fermati soprattutto sui documenti non cristiani. Ora però dobbiamo saperne di più, perché noi vogliamo saperne di più, e allora ci riferiamo ai documenti cristiani e, come abbiamo visto, ci limiteremo ai documenti cristiani del primo e del secondo secolo. Ora vorrei fare una conversazione preliminare su questi documenti per essere sicuri di che cosa stiamo leggendo, e devo precisare subito che di tali documenti noi non possediamo i testi originali, ma solo delle copie manoscritte, le più antiche delle quali, allo stato attuale delle ricerche e delle nostre conoscenze, sono del terzo secolo. Ma d'altronde anche i documenti non cristiani che ho citato nella precedente trasmissione sono scritti, sono dei documenti molto più tardi, a volte del decimo, dodicesimo, quattordicesimo secolo dopo Cristo. Di nessun autore antico abbiamo gli originali manoscritti. Ora, queste copie che noi possediamo, manoscritte, possono avere degli errori, perché si sa che copiando a mano si possono fare errori, si fanno errori. E allora viene spontanea una domanda: ma siamo sicuri di possedere oggi il testo originale così come è uscito dalle mani degli autori? Ma prima ancora veniamo a scoprire, analizzando i documenti che possediamo, che alcuni di loro noi li possediamo in molti, molti manoscritti. In concreto abbiamo un blocco di documenti che possediamo in circa 5200 copie, fatte tra il terzo e il quindicesimo secolo, perché poi nel fine del quindicesimo secolo hanno inventato la stampa e allora le copie non si contano più. Ora, di queste abbiamo tantissime copie, di altri documenti, sempre cristiani, abbiamo pochissime copie, 10, 5, 7, 2. Ora ci si chiede: ma perché tale differenza? E una prima risposta è data dal fatto che alcuni di questi libri venivano letti in pubblico nelle varie chiese cristiane, e perciò fu necessario moltiplicarne le copie perché ogni chiesa ne avesse un numero sufficiente per la lettura. E così una notevole parte di questi libri è sopravvissuta all'usura del tempo, mentre gli altri libri, pur buoni, pur cristiani, non erano letti in pubblico. E allora sorge un secondo problema che in realtà noi tratteremo per primo, ed è questo: ma perché alcuni libri erano letti in pubblico durante le assemblee, durante le liturgie cristiane, ed altri no? È il problema del canone, cioè dell'elenco dei libri ufficiali cristiani. I libri ufficiali venivano letti in pubblico, quelli pur interessanti, pur buoni, ma non ufficiali, non venivano letti in pubblico. E allora sorge una domanda: perché alcuni sono diventati libri ufficiali ed altri no? Con che criterio hanno scelto questi libri ufficiali? Noi vorremmo in questa conversazione rispondere velocemente a queste due domande. La prima: come mai hanno selezionato certi libri come libri ufficiali? E allora diciamo prima di tutto una parola su come sorgono questi libri. Il cristianesimo, giova ricordarlo, è sorto verso gli anni 30. Ma Gesù non ha scritto nulla che sia giunto fino a noi. Noi sappiamo su di lui molte cose scritte da altri. Ma questi altri, cioè gli apostoli, prima di scriverle, le hanno raccontate a voce. Il cristianesimo, per almeno una ventina, 25 anni, è stato tramandato solo oralmente. e la norma viva per sapere qual era il cristianesimo erano gli apostoli, i testimoni oculari che raccontavano quanto Gesù aveva fatto e detto. Ma poi si sono accorti i cristiani che questi apostoli stavano morendo. Qualcuno dei cristiani si aspettava da un momento all'altro la fine del mondo, ma poi si sono accorti che questa fine del mondo non veniva, e allora hanno detto: è meglio conservare l'insegnamento degli apostoli per iscritto. E così cominciano a sorgere libri. Sorgono le lettere di Paolo, scritti occasionali, scritti solo per chiarire bene il suo insegnamento alle varie comunità dove Paolo aveva predicato. E poi sorgono anche i Vangeli, affinché l'insegnamento apostolico non venisse manipolato, perché si sa che una tradizione orale lungo i secoli, col passare del tempo, può cambiare. E allora ecco che cominciano a sorgere questi libri. Chi sono gli autori di questi libri? Raramente gli apostoli, spesse volte dei discepoli degli apostoli che hanno raccolto quanto insegnavano i capi, i fondatori, i maestri. Valga come prova la testimonianza del Vangelo di Luca. Luca non è un testimone oculare, inizia il suo Vangelo così: poiché molti hanno messo mano a ordinare la narrazione dei fatti compiuti in mezzo a noi, come tramandarono a noi quelli che dall'inizio videro con i propri occhi e sono diventati servi della parola, parve bene anche a me, avendo seguito ogni cosa da principio diligentemente di seguito, scriverti, ottimo Teofilo, affinché tu riconosca la saldezza della parola con la quale sei stato istruito. Dunque, c'era questa catechesi orale, Luca si rivolge a questo signor Teofilo, che vuol dire poi amante di Dio, può essere un personaggio fittizio, e ti voglio informare della verità, per iscritto, della verità delle parole con le quali sei stato istruito. Ecco allora che lui dice che ha fatto diligenti ricerche nelle trasmissioni, nelle tradizioni degli apostoli. E questi libri venivano letti in pubblico, venivano letti perché i cristiani si riunivano il sabato sera, sabato notte o anche forse la domenica mattina, e siccome avevano preso lo schema della liturgia della sinagoga, cioè i primi cristiani erano ebrei e quindi leggevano l'Antico Testamento come si usa ancora oggi leggere dagli ebrei in sinagoga, hanno preso dunque lo schema che si svolgeva in sinagoga, e in sinagoga si leggono letture dell'Antico Testamento a cui i cristiani hanno aggiunto brani degli apostoli o di altri testimoni più o meno oculari. E nel frattempo però, mentre gli apostoli stavano morendo, sorgono nuovi libri e sorgono anche dei falsi libri che vengono falsamente attribuiti agli apostoli. Per esempio, Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, ci fa sapere che esisteva una lettera falsamente attribuita a lui, perché ci dice: vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi turbare così facilmente la mente, né allarmare, sia da lettere come se fossero inviate da me. E poi alla fine dirà: io questa lettera non l'ho inviata. Dunque c'era qualcuno che, per dare più credito alle proprie idee, scriveva dei documenti attribuendoli agli apostoli, creando così dei falsi. E le prime comunità cristiane si sono preoccupate di fissare quali libri veramente erano attribuibili a testimoni oculari o comunque controllati da testimoni oculari e quali libri no. E poi pian piano di questi libri hanno cominciato a moltiplicarsi copie, hanno cominciato a girare tante copie, e così la quantità di questi libri è cresciuta, tanto che nella prima metà del secondo secolo c'erano tanti libri e sono sorte enormi o notevoli comunque discussioni sul genuino pensiero cristiano, perché ormai gli apostoli erano scomparsi. Nelle comunità giravano questi libri o risalenti direttamente o indirettamente agli apostoli, magari avevano anche i manoscritti, o copie di tali scritti, o scritti falsamente attribuiti agli apostoli, oppure scritti che non erano di apostoli, ma che godevano una certa autorità come quella degli apostoli. Diventava allora assai difficile controllare tutte queste idee che giravano, stabilendo esattamente quali erano di origine apostolica e perciò risalivano esattamente a Gesù o quali no. Tanto più che in quel periodo, verso gli anni 140, sono sorti alcuni pensatori cristiani che si ispiravano ad un filosofo persiano di nome Mani o Manes, il quale aveva cercato di spiegare il male nel mondo, dicendo: ma come può un Dio buono produrre il male nel mondo? Allora nel mondo ci sono due principi eterni. C'è da una parte Dio, principio del bene, che è spirito, da cui deriva tutto il bene, e poi c'è un principio del male, la materia, da cui deriva tutto il male. Questi due principi sono in conflitto eterno fra di loro. Il campo di contrasto di questi due principi è proprio l'uomo, che è al 50% spirito, al 50% materia. Gesù, dunque, in questo ambiente di lotta fra il bene e il male, sta dalla parte di Dio. Ma se sta dalla parte di Dio, non può essere materia, non può avere un corpo. Dunque Gesù è Dio, ma non è uomo. In croce lui non è morto, lui non ha nulla di corporeo, in croce è morto qualcun altro per sbaglio, ma Gesù è puro spirito. Tra questi pensatori occorre ricordarne uno di nome Marcione, era un commerciante dell'Asia che ha poi trasferito i suoi commerci a Roma e, avendo un bel po' di soldi, diffondeva queste sue idee. Inoltre Marcione era un feroce antiebreo, e perciò che cosa ha fatto? Prima di tutto ha trovato nei Vangeli parecchie divergenze, parecchie differenze, e allora ha detto: io voglio riportare i Vangeli alla loro primitiva forma. E qual è la loro primitiva forma? Quella in cui Gesù non ha un corpo. Perciò, se nei Vangeli si racconta per esempio che Gesù dormiva a poppa, stanco, c'era una burrasca e lui dormiva lo stesso, ma Marcione dice: non è possibile che uno spirito dorma, e quindi cancella quell'episodio. Gesù era stanco, non è possibile che Gesù sia stanco, cancella quell'episodio. Gesù ha fame, non è possibile che uno spirito abbia fame, cancella, e così avanti. Si è messo a manipolare i testi con l'intenzione di riportarli, diceva lui, alla genuina forma iniziale. Inoltre c'erano alcuni libri attribuiti agli apostoli che davano un po' troppa autorità, un po' troppo peso all'Antico Testamento, e lui, feroce antigiudeo, ha fatto che cancellare questi libri. Dunque, qual è stata l'opera di Marcione? Primo, ha eliminato come non apostolici certi libri che non gli piacevano, e ha eliminato da quelli che gli piacevano tutte quelle frasi che in qualche modo lasciassero pensare che Gesù aveva un corpo. Poi addirittura, dopo che ha fatto quest'opera di manipolazione, ha messo su una copisteria e scriveva questi nuovi libri manipolati e li vendeva, sembra addirittura, sotto costo, che dice che lui era convinto, intendeva fare un'opera di aiuto ai cristiani, ma ahimè era un'opera di manipolazione. Contro questi tentativi di manipolazione di Marcione, la comunità cristiana, le comunità cristiane, perché erano tante ormai, si sono difese. Facendo cosa? Prima di tutto hanno fissato un elenco di libri ufficiali. Con quali criteri hanno fissato questi libri lo vedremo fra un momento. Secondo, hanno affidato ai vescovi il controllo delle nuove copie di questi libri che venivano confezionate. In altre parole, ogni volta che un copista copiava un libro o i libri che poi saranno chiamati Nuovo Testamento, andava dal vescovo, il vescovo faceva controllare che questa nuova copia fosse conforme alla copia che lui teneva conservata in una cassetta chiamata Evangeliario, e poi il vescovo firmava: garantisco che la copia è integra. L'uso ancora attuale dell'imprimatur. Quando si stampa, almeno per i cattolici, la Bibbia, bisogna che un vescovo garantisca che questo testo non è stato manipolato. E se guardate nelle Bibbie cattoliche, o all'inizio o alla fine, c'è scritto imprimatur, parola latina che vuol dire si autorizza la stampa, si stampi, e c'è sempre la firma di un vescovo che garantisce. Ora, con quali criteri hanno scelto questi libri ufficiali per i cristiani? I documenti sono essenzialmente due per risolvere questo problema, e sono il canone muratoriano e un testo di Eusebio di Cesarea. Poi c'è qualche altro piccolo documento, ma non così importante. Il canone muratoriano è un documento scritto verso gli anni 180 in un pessimo latino, e ci presenta già l'elenco dei libri ufficiali, ma ci dice anche i criteri con cui questi libri sono stati scelti. E riassumendo un istante quanto dice il canone muratoriano e quanto dice Eusebio di Cesarea, che scrive verso il 318, si può concludere questo: che il primo criterio che hanno adottato è stato questo: noi scegliamo come libri ufficiali i libri che vengono letti e accettati in tutte le comunità cristiane, cioè letti in pubblico durante la liturgia. È il criterio della ecclesialità. Scegliamo quei libri che tutte le comunità leggono. Hanno fatto dunque una specie di inchiesta per sapere quali libri voi a Corinto, voi ad Atene, voi a Roma, voi ad Antiochia, voi a Gerusalemme leggete durante le vostre messe, e hanno scelto quei libri accettati da tutte le chiese, almeno dalle chiese che li conoscevano, perché non tutte le chiese conoscevano tutti i libri. Ma perché questi libri erano letti in pubblico? Ecco il secondo criterio: perché le chiese sapevano che alle spalle di questi libri o c'era direttamente un apostolo o c'era un discepolo di un apostolo, insomma in qualche modo il libro risaliva agli apostoli, o direttamente perché l'ha scritto loro, o indirettamente perché l'ha scritto qualcuno che li ha conosciuti. Vi faccio il caso classico del Vangelo di Marco. Marco era il segretario di Pietro. Marco ha scritto le cose che Pietro insegnava a voce. La comunità cristiana di Roma, che ha sentito Pietro parlare, ha letto il Vangelo di Marco e ha detto: bravo Marco, tu hai raccolto bene quanto Pietro insegnava, quindi noi accettiamo il tuo Vangelo come Vangelo scritto, Vangelo che ha alle spalle Pietro. Ed ecco che in questo modo si sono fissati alcuni libri, parecchi libri, ma ci poteva essere il caso in cui non era ben sicuro che alle spalle ci fosse qualche apostolo. Questo è successo per esempio per il Vangelo di Pietro. Noi abbiamo per esempio un documento di un vescovo, Serapione di Roxos, che ha ricevuto una lettera dai suoi fedeli in cui gli chiedevano: possiamo leggere il Vangelo di Pietro? E lui, che non l'aveva letto, ha risposto: ma certamente, se è di Pietro, testimone oculare dei fatti di Gesù, leggetelo. Poi questo libro gli è venuto in mano e l'ha letto, e scrive una seconda lettera. Esiste un principio militare che dice di non eseguire mai l'ordine fino a quando non viene il contrordine, e allora ha scritto la lettera contrordine, compagni, e cioè: cari fedeli, ho letto il Vangelo di cui mi avete chiesto, Vangelo di Pietro, ma l'ho trovato così diverso da quello che io ho sempre sentito dire sul cristianesimo, che non può essere di Pietro, non è conforme alla tradizione orale e perciò, contrariamente a quello che vi ho scritto nella mia precedente lettera, vi proibisco di leggerlo in pubblico. Vedete che è troppo lontano dalla tradizione orale. Dunque ecco allora il terzo criterio. Il Vangeli, libri che fanno su Gesù un discorso conforme alla tradizione orale, perché, come vi ho detto, giova ricordare che la tradizione orale sorge verso gli anni 30, mentre i documenti cristiani sorgono tra il 51 e il 100, i documenti cristiani che poi verranno accettati. E così, facendo una breve sintesi, sono stati selezionati 27 libri chiamati Nuovo Testamento, selezionati in base a questi criteri che secondo me sono da fissare nel seguente ordine. Primo, ecclesialità, cioè libri letti in tutte le chiese che li conoscevano, quindi non scartati da nessuno. Due, apostolicità, questi libri erano letti nelle chiese perché avevano alle spalle o direttamente o indirettamente un apostolo. Terzo, tradizionalità. Questi libri erano letti perché facevano un discorso su Gesù conforme alla tradizione orale. E allora ecco che si forma questo elenco, questo canone di libri ufficiali, 27. Ma poi Eusebio di Cesarea, verso il 318, ci dice che su alcuni libri, esattamente su 5 o 7 libri, c'era qualche discussione. Qualcuno, ma capite, siamo già nel IV secolo, metteva in dubbio alcuni libri perché sembravano dare troppa ragione a certi eretici in quelle discussioni che ci sono state nel IV secolo. E allora dubita di 7 libri in concreto. E questi libri sono la lettera agli Ebrei, la lettera di Giacomo e di Giuda, la seconda lettera di Pietro, la seconda e terza lettera di Giovanni e l'Apocalisse. Ma successive discussioni fra i cristiani sono arrivati invece ad una conclusione, e cioè alla fine del V secolo, diciamo verso gli anni 460-70, ormai è pacifico per tutti che i libri del Nuovo Testamento sono 27. E pacifico soprattutto in Oriente, poi diventa anche pacifico in Occidente. Qualche discussione c'è ancora all'inizio del VI secolo nelle chiese di Siria e poi la cosa si appiana e diciamo dal VI secolo, dal 500 in poi, i libri cristiani sono 27. Nel 1500 si riapre però il problema, perché Lutero aveva una sua teoria. Lutero diceva: guai a te se fai opere buone, l'importante è la fede, le opere sono secondarie. Ma ahimè, c'era la lettera di Giacomo, la quale al capitolo 2 diceva: la fede senza le opere è morta. Questa frase era in flagrante contraddizione con il pensiero di Lutero. E allora Lutero cosa ha fatto? Ha fatto che cancellare questa frase, ma non poteva più fare come Marcione che cancellava le frasi dai documenti, perché ormai, dopo, prima di Lutero, era già stata inventata la stampa e ormai una volta che c'è la stampa i libri non puoi più facilmente manipolarli. Sarebbe stato difficile anche manipolare prima, perché ormai erano talmente tante copie che è impossibile girare il mondo per manipolare, per toccare tutte le copie. E allora Lutero, ricordandosi che la lettera di Giacomo apparteneva a quell'elenco di 7 libri discussi ai tempi di Eusebio, ha fatto che cancellare questi 7 libri. In totale ne ha scelti solo più 20. A lui dava fastidio una frase della lettera di Giacomo e ha fatto che buttar giù tutti i 7 libri perché non poteva più manipolarli. Ora, il Concilio di Trento, subito dopo, ha ripreso in considerazione il problema e ha fissato di nuovo l'elenco in 27 libri. Questo elenco è accettato oggi da tutte le chiese, comprese i protestanti. Su questo punto i protestanti riconoscono che Lutero ha sbagliato. Tant'è vero che oggi le edizioni greche, che per esempio l'edizione greca che io uso, è fatta da un protestante, un certo Nestle, e contiene i 27 libri. Cioè in questo momento nelle chiese non c'è alcuna discussione di sorta, le chiese riconoscono come ufficiali questi 27 libri. Quali sono? Diamo una scorsa veloce, ci sono i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, gli Atti di Apostoli, poi ci sono 13 lettere di Paolo, poi c'è una lettera agli ebrei che è di ambiente paolino, la lettera di Giacomo, due lettere di Pietro, tre lettere di Giovanni, una lettera di Giuda, non Giuda il traditore ma l'altro Giuda, e poi l'Apocalisse. Totale 27 libri, scritti tra il 51 e il 100, grosso modo. Sul 51 siamo abbastanza tranquilli, la prima lettera ai Tessalonicesi. 100, 80, 90, 100, insomma, possiamo discutere, ma comunque in quel periodo. Ora, questi libri diventano i libri fondamentali per conoscere il cristianesimo. Vi vorrei far notare che il cristianesimo non si fonda su questi libri, perché il cristianesimo è nato prima, i libri sono nati dopo. Il cristianesimo si fonda sulle tradizioni apostoliche che vengono poi fissate nei libri, ma dopo. Tuttavia si fonda su questi libri la nostra conoscenza del cristianesimo. Questi libri, ho detto, si chiamano Nuovo Testamento. E così abbiamo risolto il nostro primo problema. I cristiani si sono riconosciuti, hanno conosciuto che la genuina fonte della loro fede si trova in quei 27 libri, selezionati secondo i criteri della ecclesialità, della apostolicità e della tradizionalità. Ci rimane però il secondo problema a cui avevo accennato, e cioè, ma noi leggiamo questi libri oggi? La maggior parte di noi li legge in lingua italiana, ma i libri sono stati scritti in greco. E allora c'è stata una traduzione fatta da una persona o da più persone che speriamo competenti e oneste. Chiaro che chi non sa il greco ha un solo modo per avvicinare questi libri: leggerli nelle traduzioni. E vi faccio notare che tradurre è difficile, non è così elementare, tanto più tradurre da una lingua così sofisticata, così ricca e sottile come la lingua greca, in una lingua un po' più rozza che è la lingua italiana. Ma anche quelli che sanno greco leggono su dei testi stampati. Personalmente uso testi a stampa in greco, ma se sono a stampa, voi sapete, sono al più presto del 1492. In realtà la stampa in greco è avvenuta un po' dopo, verso il 1515 o giù di lì. Perciò i primi libri a stampa del Nuovo Testamento sono del 1516. Ma questi libri a stampa sono delle copie di manoscritti più antichi. Ora, siamo sicuri che quel testo greco che leggiamo lì stampato sia proprio il testo che è uscito dalle mani degli autori? Ora è bene illustrare questo problema dicendo che noi del Nuovo Testamento abbiamo circa 5.200 manoscritti, compresi, come ho detto in partenza, fra il III e il XV secolo. Poi abbiamo anche un manoscritto, ma molto piccolo, del secondo secolo, di cui parleremo a suo tempo. Questi manoscritti sono o su papiro, e allora sono numerati man mano che li trovano col numero P1, P2, P3, eccetera. Oggi siamo a livello di P72, cioè abbiamo 72 manoscritti su papiro, e poi abbiamo invece gli altri, che sono la stragrande maggioranza, scritti su pergamena. La pergamena è pelle di pecora, è un supporto costoso, ma perché? Perché questi libri ormai erano importanti ed erano letti in tutte le chiese, dunque bisognava scriverli su pergamena perché durassero di più nel tempo. Il papiro è molto fragile, la pergamena è cuoio, pelle, e quindi è robusto. Tra questi libri in pergamena che si chiamano codici, vi ricordo il Codice Vaticano, che è del IV-V secolo ed è quasi completo, mancano pochi fogli. C'è il Codice Sinaitico, che è del IV-V secolo, si trova a Londra, ma era conservato al Sinai, nel museo, nel monastero di Santa Caterina al Sinai. Abbiamo il Codice Alessandrino del IV-V secolo, il Codice di Sant'Efrem, che è del V secolo, il Codice di Beza, che contiene i Vangeli e gli Atti, è molto ben conservato, è del V-VI secolo, il Codice di Corideti, che è del IX secolo. Ecco, questi sono i principali, ma poi ne abbiamo una marea di altri. E allora, riusciamo a ricostruire il testo antico? Per farlo dobbiamo guardare 5200 manoscritti, è già un lavoro pazzesco, più le versioni antiche, in particolare la versione siriaca del secondo secolo, le versioni copte del secondo secolo, la Vetus Latina, che è una traduzione latina del 150 circa, la Vulgata fatta da San Gerolamo in latino. Totale è un lavoro notevole, enorme. Riusciamo perciò a ricostruire il testo antico? Ecco il problema. Abbiamo anche le citazioni dei padri della Chiesa. I vari scrittori cristiani, lungo i secoli, hanno citato questi documenti del Nuovo Testamento, tanto che è stato scritto che se anche scomparisse tutto il Nuovo Testamento, noi lo potremmo ricostruire quasi tutto semplicemente attraverso le citazioni dei padri della Chiesa. Quindi anche questa è una fonte di conoscenza del testo. Ma ahimè, confrontando tutti questi manoscritti, ma nessuno ha fatto il confronto completo dei 5200 manoscritti, più tutti i manoscritti delle versioni latine, siriache, eccetera, più tutte le citazioni dei padri della Chiesa, c'è da impazzire, confrontando si notano delle varianti, cioè non tutti i manoscritti hanno lo stesso testo. E questo è comprensibile sia per il fatto che i copisti a volte fanno degli errori, sia per il fatto che si dettava, e allora il dettatore poteva commettere un errore, e di solito le copisterie antiche avevano dai 20 ai 30 scrivani, c'era dunque un dettatore che dettava e 20-30 scrivani che copiano, che scrivono, ma a volte il dettatore poteva fare degli errori perché era un po' cieco, perché confondeva le lettere, perché magari saltava un pezzo distrattamente, allora tutte le 30 copie hanno quegli errori, oppure il copista poteva essere un po' sordo, sentire male, lo scrivano poteva commettere errori, oppure qualche volta il dettatore si accorgeva che il manoscritto originario aveva già lui degli errori e allora li correggeva, e qualche volta correggendoli a suo buon senso peggiorava ancora il testo, e dunque nasce tutta una serie di errori e di varianti che rendono difficile la ricostruzione del testo. E allora vi do un dato: il Nuovo Testamento ha circa 150.000 parole. Come si fa a contare? Basta contare le parole di una pagina e moltiplicarlo per il numero delle pagine e si ha già un risultato, ma oggi questo controllo si può fare benissimo dai computer, e allora si contano tutte le parole senza sbagliare. Bene, di queste 150.000 parole abbiamo oltre 250.000 varianti, cioè abbiamo dei testi differenti da un documento all'altro. La cosa a prima vista può spaventare, ma vi faccio notare che la maggior parte di queste varianti sono insignificanti, non cambiano il senso del testo. Vi faccio un esempio: se io scrivo Gesù Cristo, o qualche manoscritto ha Cristo Gesù, è una variante, ma non cambia il testo. Molte volte aggiungono una E, tolgono una E, insomma ci sono varianti minime. le varianti che toccano proprio il senso della frase non sono più di 200 e varianti sostanziali che cambiano il senso della frase sono una quindicina. Dato che la cosa vi può stupire, ve ne cito una. Nella prima lettera ai Corinzi c'è scritto «Tutti moriremo», oppure dei manoscritti hanno «Non tutti moriremo». Allora, tutti moriremo o non tutti moriremo prima della fine del mondo? Non è la stessa cosa. Quel «non» cambia sostanzialmente il pensiero. Problema, cosa ha scritto veramente Paolo? Ecco la difficoltà. E allora si pone la domanda, ma riusciamo a ricostruire il testo antico? Ora io vi do un quadro di come fanno gli specialisti per tentare di ricostruire il testo così come è nato dalle mani degli autori. Bene, il primo lavoro che fanno è di ridurre l'enorme numero di manoscritti, perché ho detto leggere, controllare, confrontare 5200 manoscritti è un lavoro impossibile anche per i certosini. E allora cosa fanno? Scelgono, con dei criteri abbastanza precisi, i testi più antichi, i manoscritti più antichi e più autorevoli, e li organizzano per famiglie, per gruppi. Più o meno oggi i manoscritti selezionati, diciamo i più antichi e i migliori, sono circa una settantina. Si chiamano capostipiti, quelli che hanno dato origine a tante altre copie. Ora, secondo lavoro, si prendono le fotocopie, i microfilm di questi capostipiti e si confrontano pazientemente. Se tutti i manoscritti presentano una stessa parola, quella parola viene accolta, quella parola è quella tradizionale, quella giusta. Se invece ci sono differenze, perché per esempio un manoscritto ha una parola e l'altro ne ha un'altra, un manoscritto ha una piccola variante e l'altro ne ha un'altra, e allora ci si chiede, ma quale sarà quella uscita dalle mani dell'autore? E lì si pensa, si cerca di analizzare per quale ragione può essersi introdotto l'errore e alla fine si propone. E così l'autore di questo testo mette nel testo una parola di una serie di manoscritti, però in nota, a comodità degli studiosi, mette anche tutte le varianti di questa settantina di manoscritti. In conclusione si forma quello che si chiama una edizione critica. È un libro in lingua greca che contiene nel testo il Nuovo Testamento, così come questo specialista lo ha ricostruito. Vi dico i nomi di questi specialisti, ce ne sono tanti: von Soden nel 1800, Tischendorf, Nestle, un protestante del 1800, Merck, è un cattolico del 1930-35, come voi vedete sono quasi tutti tedeschi, perché questi lavori di pazienza li fanno soltanto i tedeschi. Ma oltre che mettere il testo ricostruito da questo autore, l'autore stesso mette in nota tutte le varianti dei manoscritti, così che a utilità degli studiosi è possibile sapere quali varianti ci sono, e ogni tanto qualche studioso ha qualche geniale idea e propone, ma secondo me il vero testo non è quello ricostruito, supponiamo, dal Nestle, ma è quest'altro, e allora propone di accettare come testo quella variante che era in nota. E così quello che era testo va a finire in nota e quello che è variante va a finire nel testo. Se la cosa riesce a convincere gli altri studiosi, di solito viene accolto così. E con ciò, mettendo insieme tutti questi studi che sono enormi, si è arrivati ad un testo sostanzialmente sicuro, cioè quella che si chiama una edizione critica. E comunemente ormai si è ad un ottimo livello di certezza, cioè dobbiamo dire che oggi siamo assolutamente sicuri di, con una certezza del 99,98%, di ricostruire il testo come girava nel terzo secolo dopo Cristo, e abbiamo la ragionevole probabilità di ricostruire il testo così come è uscito dalle mani degli autori. La garanzia? La garanzia è che, appunto, quando Marcione, verso gli anni 140, ha cominciato a manipolare i testi, le chiese si sono difese e hanno conservato bene il testo originale. Perciò, alla conclusione di questo discorso, siamo ora in grado di leggere i documenti cristiani per capire quali sono i fondamenti del cristianesimo. Io qui non vi farò delle conversazioni dicendo quello che penso io, perché io non sono nessuno per dire cosa penso del cristianesimo. Io vi commenterò dei testi che non ho scritto io e che sono dei testi fondamentali del cristianesimo. Se volete continuare per approfondire il vostro studio sul cristianesimo, io vi chiedo 3 preliminari atti di fiducia. Se non vi sentite di fare questi 3 atti di fiducia, smettete pure l'ascolto. Il nostro rapporto, il mio rapporto con voi è finito. Grazie della vostra bontà nell'ascoltarmi fin qui e arrivederci a migliori occasioni. E questi atti di fiducia sono: primo, che oggi noi possediamo un testo del Nuovo Testamento assai vicino all'originale, e questo non è un atto di fiducia in me, ma un atto di fiducia nelle prime comunità cristiane che abbiano conservato bene il testo del Nuovo Testamento. Secondo atto di fiducia: io non ho tempo di leggere tutto il Nuovo Testamento, è troppo lungo, leggerò soltanto alcuni passi. Bene, l'atto di fiducia è che io abbia scelto i passi più significativi per riuscire a capire il Nuovo Testamento. Così, se qualcuno, magari leggendo il Nuovo Testamento, trova che i passi da me scelti non sono i più significativi, non ha che da segnalarmelo, noi discutiamo e poi, se mi convince, io cambio la scelta. Terzo, il testo originario, vi ho detto, in lingua greca, e io vi farò una traduzione letterale, parola per parola. L'atto di fiducia è che la traduzione sia fedele. L'atto di fiducia in me, perché i testi che leggerò qui in queste conversazioni sono tutti testi tradotti da me e dei quali rispondo. Se avete dei dubbi, fate controllare questi testi da qualche specialista di greco di vostra fiducia, io ne rispondo. E dunque, se qualcuno ha qualcosa da obiettare, può sempre telefonare o scrivere a Piero Ottaviano, via Luserna 16, 10139 Torino, oppure il telefono 43 400 81. Se invece vi va bene il discorso, e allora aspettatevi la prossima lezione, ovvero sia la 4ª lezione. Grazie a tutti.